SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian. Nell'aprile del 2024 Martina Marchiò arriva a Gaza con Medici Senza Frontiere. L'infermiera Zen, come si chiama su Instagram, ha scritto della sua esperienza in un libro dal titolo Brucia anche l'umanità, e noi le diamo il benvenuto qui su SBS Italian. Ciao Martina.
Ciao, ciao a tutti.
In questo momento sei a Kinshasa, in Congo. In che cosa sei impegnata?
Qui sto lavorando in un progetto di emergenza per rispondere a varie epidemie nel paese, quindi è una macchina enorme che ci permette di spostarci in tutta la Repubblica Democratica del Congo e rispondere ai bisogni che vengono fuori.
Magari facendo qualche esempio per far capire un po' meglio chi ci ascolta.
In Congo ci sono tantissime malattie infettive che ovviamente possono avere un impatto devastante sulle persone, dal morbillo, perché comunque la copertura vaccinale non è sufficiente, piuttosto che il colera, o adesso c'è anche il vaiolo delle scimmie, che è un'altra malattia infettiva che non esiste solo in Congo ma esiste in tantissimi paesi del mondo, anche nel mondo occidentale, ma che qui sta colpendo in maniera dura. Quindi noi ci occupiamo di rispondere ai bisogni della popolazione in quelle aree che sono remote, in cui il sistema sanitario non riesce a rispondere ai bisogni, e quindi ci occupiamo di tutto ciò. Diciamo che monitoriamo anche la situazione per capire quali sono i trend legati all'epidemia, legati alle malattie infettive.
Ora facciamo un passo indietro a qualche mese fa, la tua esperienza a Gaza. Sei arrivata a 6 mesi dall'inizio del conflitto. Quello che leggevi e vedevi prima di arrivare ti ha preparata a quello che poi hai trovato sul campo?
Diciamo che non si è mai davvero preparati, nel senso che un conto è leggerlo e vedere un video, un conto è esserci dentro, e ovviamente è dura stare in un posto in cui le bombe cadono ad ogni ora del giorno e della notte e ci sono esplosioni continue, la popolazione che si sposta in continuazione e gli ospedali che sono oberati e che stanno collassando, quindi è diverso essere all'interno di tutto questo.
E in che cosa consisteva la tua missione lì?
Io lì ero la coordinatrice medica, che è più o meno lo stesso lavoro che sto facendo qui, e lì ovviamente era un progetto differente. Avevamo e abbiamo vari ambulatori, qui lavoriamo sia in autonomia come Medici Senza Frontiere, ma anche a supporto del Ministero della Salute, quindi soprattutto per la cura delle ferite, la salute primaria, la parte di ambulatorio nutrizionale, la parte di fisioterapia e riabilitazione, eccetera. Il supporto agli ospedali, ne supportavamo e ne supportiamo due, uno è a Khan Younis, che è Nasser, e l'altro è nella zona invece più centrale della striscia, a Deir al-Balah ed è Al-Aqsa, quindi due pilastri portanti tra i pochi ospedali rimasti in piedi ancora in funzione, che stanno, diciamo, lavorando ad una capacità massima, se non di più. E poi avevamo un centro di stabilizzazione per i traumi a Rafa, che purtroppo abbiamo dovuto chiudere durante l'invasione via terra della città, perché i combattimenti e gli attacchi erano ormai a meno di 100 metri da noi. E poi continuavamo e continuiamo con la parte di distribuzione dell'acqua, che era ed è fondamentale anche in questo momento.
È proprio della settimana scorsa, se non sbaglio, il report su l'accusa a Israele di utilizzare proprio l'acqua come arma di guerra nella striscia di Gaza.
Sì, l'acqua è una tematica complicata, nel senso che l'acqua che viene bevuta è acqua desalinizzata, è acqua che viene dal mare, viene desalinizzata, viene poi filtrata e per fare tutto ciò c'è bisogno del carburante che purtroppo entra in maniera sempre più scintillinata dal confine e quindi questo ha delle implicazioni importanti a livello dell'acqua che si può bere. Ed è anche per questo che dilagano malattie infettive proprio legate alla scarsità dell'acqua pulita.
Senti, in particolare gli ospedali nel corso del conflitto sono stati un target di bombardamenti e assalti da parte dell'esercito israeliano come presunti covi di miliziani di Hamas. Nella tua esperienza, nell'esperienza di Medici Senza Frontiere che ci stavi raccontando prima, che cosa hai trovato negli ospedali?
Gli ospedali e le strutture di salute sono diventati dei target, ed è per questo che spesso dico che non c'è più un luogo sicuro a Gaza. Gli ospedali erano e sono i pochi rimasti in piedi, completamente oberati e fanno veramente fatica ad andare avanti perché iniziano davvero a mancare le risorse, dai medicinali al carburante e all'acqua che serve per far girare moltissimi servizi. Ci sono pazienti che arrivano in maniera continua, tantissimi feriti, vengono messi anche a terra uno di fianco all'altro, non c'è più spazio per accoglierli tutti e gli obitori che esplodono di corpi, l'odore del sangue che non se ne va più e il personale medico continua a lavorare in prima linea nonostante la stanchezza e nonostante ovviamente sia sempre più difficile, cercando di fare del proprio meglio con quello che si ha, però è molto molto dura.
Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere, si trova in Congo in questo momento e ci sta raccontando di una esperienza che ha dato ispirazione ad un libro che è stato pubblicato da poco e si chiama Brucia anche l'umanità. Martina, ci racconti questo libro?
Il libro è nato un pochettino da una promessa che avevo fatto ad alcuni colleghi palestinesi, che è stata quella di continuare a parlare di Gaza, di raccontare, di sensibilizzare e quindi di non chiudere gli occhi, soprattutto perché mentre ero lì in alcuni momenti ci siamo sentiti invisibili al mondo e nonostante continuasse la violenza, le esplosioni e gli attacchi, ed è stato un po' come essere in un sogno in cui vorresti svegliarti e non ci riesci, nessuno ti aiuta a farlo. E quindi da quella promessa lì ho iniziato a scrivere mentre ero lì, più che altro anche per buttare giù i pensieri e anche un po' per la mia salute mentale, perché io scrivo molto. E poi da lì ho parlato del libro a Swahib, che è un po' il mio gemellino palestinese, che è un mio collega carissimo, un chirurgo che è ancora lì in prima linea. E lui è rimasto entusiasta di questa idea e quindi mi ha spinta ancora una volta ad andare avanti. I miei colleghi sono davvero un simbolo di resilienza, di forza e continuano a rimanere in prima linea e fare il loro lavoro nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Alcuni di loro hanno perso davvero moltissimi membri della famiglia. E c'è una collega che per ben due volte è sopravvissuta soltanto perché era fuori casa a lavoro con noi e ha perso praticamente tutta la sua famiglia in due esplosioni, eppure continua ad essere in prima linea. Alcuni hanno scelto di rimanere lì anche se il confine inizialmente tra Rafah e l'Egitto era ancora aperto prima del 6 di maggio, hanno mandato al di là del confine i propri familiari, i propri figli e sono rimasti lì. E quindi questo è secondo me sintomo davvero di una grande fratellanza, di una voglia di esserci e di fare la propria parte per il proprio popolo.
Hai degli aggiornamenti da parte dei tuoi colleghi di Medici Senza Frontiere che si trovano in questo momento a Gaza?
Sì, li sento ogni settimana, quindi sì, gli aggiornamenti sono che ovviamente la situazione sta peggiorando sempre di più. Quello che è capitato a Khan Yunis nei giorni scorsi è qualcosa di terribile, non ha scuse. 150.000 persone di nuovo per l'ennesima volta sono state obbligate a spostarsi verso una zona definita sicura, che però viene comunque attaccata nonostante venga definita tale. E moltissime persone sono rimaste sotto le macerie perché, come già era accaduto in passato, dopo l'ordine di evacuazione, dopo pochi minuti, gli attacchi sono cominciati in maniera pesante, quindi ancora una volta questo ordine di evacuazione è stato fittizio per tantissime persone, perché da quando si riceve si hanno dai 10 minuti alle 48 ore prima prima che la violenza diventi veramente forte, insostenibile, 10 minuti non sono niente per uscire dalla propria casa e andarsene, quindi tante persone non ce l'hanno fatta e non ce la fanno.
In uno dei post che racconta l'esperienza a Gaza sul tuo profilo Instagram, l'infermiera Zena, racconti che però nell'apocalisse a Gaza volano ancora gli aquiloni. Sei coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, ti trovi in Congo, di cose, di posti, ne hai già visti parecchi, però come si fa a rimanere zen di fronte a certe cose, Martina?
Ma non è facile, nel senso che siamo umani e sinceramente io non avevo mai visto nulla di simile in quasi 8 anni che faccio questo lavoro. Sono ferite che rimangono, sono anche traumi che ci portiamo, ci vuole tanto tempo e io non sto bene al momento, sono ancora in una fase così in cui devo digerire, devo ancora capire quello che è successo e vedere che la situazione peggiora di giorno in giorno non aiuta. È un processo lungo quello della guarigione, sicuramente anche il fatto di essere una persona privilegiata, perché sono tornata a casa dopo aver finito la mia missione, è arrivata una persona al mio posto e qualcosa che mi porto dentro, mentre invece i miei colleghi palestinesi sono ancora lì, la popolazione è ancora lì, e quel confine è ancora chiuso, nessuno può uscire, neanche le persone gravemente malate, neanche i bambini gravemente feriti, e le risorse fanno veramente tantissima fatica ad entrare, ci sono scelte difficili da prendere anche a livello medico e scegliere chi salvare e chi no. È una situazione molto dura, rimanere a zen non è facile, sicuramente c'è tanto lavoro che viene fatto a livello personale per poter non restare bruciati e piano piano guarire e poter tornare a fare questo lavoro un'altra volta.
Ora Martina, non voglio fare spoiler, ma il tuo libro ha un lieto fine. Che messaggio vuoi dare con la tua storia?
Il libro non ha un lieto fine, non ha un lieto fine semplicemente perché purtroppo la situazione a Gaza è ancora la stessa. Non c'è stato un cessate il fuoco, il confine con l'Egitto, il valico di Rafah non ha riaperto e queste persone hanno perso tutto. E anche in un futuro, anche se dovesse arrivare un cessate il fuoco, non si prospetta nulla di buono, perché sono persone che hanno perso interi membri della famiglia, hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, hanno perso la possibilità di dare un'educazione ai propri figli, perché anche le scuole sono diventate un target, non ci sono più le strade, la maggior parte degli edifici è stato raso al suolo e quindi anche in un futuro si entrerà in una fase cronica post-conflitto, se mai ci arriveremo, in cui tutto sarà da ricostruire, queste persone vivranno come sfollati, molti come disabili, perché ci sono tantissime persone, anche tantissimi bambini che hanno perso gli arti, circa 10 minori al giorno perdono gli arti, vengono amputati ed è terribile. Quindi questo libro non poteva avere un lieto fine, è un libro che vuole denunciare quello che sta accadendo, vuole raccontare da dentro, vuole avvicinare le persone, aprire gli occhi e spingere le persone a fare lo stesso, continuare a raccontare, testimoniare. E spero che un lieto fine arrivi un giorno o l'altro, ma non è questo ancora il giorno, purtroppo.
Martina, grazie mille di avercelo raccontato e ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.